Buonasera. Prima una comunicazione di servizio che forse già conoscete, ma la faccio lo stesso. Nei giorni dal 24 al 26 di novembre c'è una cosa che si chiama MAV. Sapete già? Più o meno sì. Vuol dire materiali di antropologia visiva, ed è una rassegna di documentari commentati, discussi con dibattiti, eccetera, che si fa all'auditorium della cappella universitaria. E il professore Ricci, che è uno degli organizzatori insieme a Laura Faranda, Giovanni Giuriati e Francesco Giannattasio, si raccomandava di dirvelo perché può essere utilizzata per fare i crediti delle altre attività formative, cioè quelli che valgono come tirocini, eccetera. Quindi la partecipazione con relazione sulla giornata, ogni giornata vale un credito, quindi il totale fa 3. Dal 24 al 26 di novembre, quindi questa settimana. E i MAV sono una tradizione nobile, peraltro, c'era un'invenzione di Diego Carpitella e gli organizzatori sono tutti allievi di Carpitella, tra l'altro. E quindi insomma hanno ripreso questa cosa abbastanza di recente ed è, insomma, presentano una quantità. Il programma non è ancora sul sito del Dipartimento, però in rete si trova facilmente e presenta una quantità enorme di documentari e ogni mezza giornata c'è un dibattito, quindi può essere una cosa comunque molto interessante al di là dei crediti.
Per quanto riguarda i crediti, non sono quelli 9 del tirocinio, ma sono quelli 12 crediti extra che abbiamo, giusto?
No, voi avete 6 crediti altre attività formative, tirocinio.
No, noi il tirocinio abbiamo da 9. Quello che dobbiamo fare con la che organizza, diciamo, Rita Carla Maria.
Sono 9? Sono arretrato alla vecchia formula che era 6 di tirocinio più 3 di idoneità di informatica che abbiamo abolito.
Comunque non sarebbero extra, ma sarebbero, diciamo, organizzati.
Non ho chiesto, ma lo davo per scontato, perché non, se no che
noi abbiamo 12 crediti extra, che convegni, cose, quelli che possiamo scegliere un esame o un convegno o altre cose.
Allora, questo non lo so, so che vale, quindi allora l'informazione che ho fornito è incompleta e quindi me ne scuso, ma questa cosa dei 12 extra mi devo informare perché non la sapevo proprio.
È una legge, c'erano tutte le facoltà del mondo proprio, cioè d'Italia, che abbiamo 12 crediti in cui possiamo decidere o due esami da 6, uno da 12, oppure fare appunto solo gli interissimi, cioè anche degli esami.
Sì, però c'è una differenza, perché questi sono, le altre attività formative non sono didattici, okay. Cioè un esame non è equiparabile a un tirocinio.
No, lo so, infatti è una cosa fatta abbastanza male, però nel senso, cioè proprio dal, cioè, però io potrei andare anche a fare un esame in medicina per dire i 12 crediti extra. So però che c'è scritto nella dicitura che vanno bene anche convegni o altre attività formative, sono liberissimi, sono 12 crediti liberissimi.
Non sono convinto di questa interpretazione.
Dico quello che ci sento sul sito, per quello che è, non lo so.
Ci informiamo, perché non sono convinto, perché non, diciamo che non mi torna come discorso per l'architettura complessiva del corso di laurea.
Perché non si capisce, cioè non capiamo niente.
Lo dovrò sapere a breve, perché succedendo indegnamente al professore Schirripa, adesso faccio anche il valutatore dei piani di studio, quindi i percorsi che implicano queste cose. Quindi a un certo punto mi devo imparare, però non ho ancora cominciato, a mia discolpa, quindi mi devo imparare a memoria anche questo tipo di cose, quindi lo saprò di sicuro. Diciamo che per l'esperienza precedente non mi sembra convincente, però lo appureremo. Di sicuro per qualcosa vale, quindi, e comunque vale come arricchimento scientifico in ogni caso. E dunque, per quanto riguarda il nostro discorso, siamo in, diciamo, in queste due parti che mi volevo sottolineare, che sono coeve, anche se nella successione della trattazione del libro di Angelini sono successive, gli anni del sole a picco e dal campo al libro, ma in realtà nella biografia personale e intellettuale di De Martino sono almeno in parte percorsi che si sovrappongono cronologicamente. E l'ultima volta abbiamo parlato appunto del decennio delle ricerche in Basilicata, 49-59, del lavoro in equipe centrato sull'esperienza dell'ottobre del 52, sull'importanza dei documenti sonori e visivi, foto e film, che per De Martino non sono una discorsività scientifica autonoma, ma valgono come documenti all'interno della problematica etnologica storico-religiosa principale. Ma abbiamo sottolineato anche che da un lato c'è stata una ricaduta non prevista, diciamo, che le esperienze fatte con De Martino, che sono state pionieristiche in questo campo, poi hanno dato la possibilità a personaggi per appunto come Carpitella, ma anche Luigi Di Gianni e altri cineasti, di cominciare ad avviare in realtà veramente un discorso autonomo, che ci porta per esempio ai MAV di ora. E comunque nell'approccio di De Martino c'è un fondamento teorico per l'importanza di questi materiali, cioè non è che gli servono per mettere le figure nei libri e lì è finita. In realtà lui, per quanto riguarda diciamo la al di là delle interviste che magari faceva con Vittoria De Palma, la trascrizione dei testi che gli venivano forniti eccetera, ma per esempio per quanto riguarda i lamenti funebri, i canti eccetera, lui era interessato alla performance in generale e quindi a tutto quello che le persone facevano, non soltanto ai testi che trasmettevano. Quindi da questo punto di vista è chiaro che la documentazione sonora e visiva era un qualche cosa che era autonomo rispetto al testo. Nella sua gestione dell'equipa e nella costruzione dei libri che ha fatto in base alle sue ricerche, questo tipo di documentazione è accessoria e subordinata, non c'è dubbio alcuno al riguardo, ma c'è un fondamento appunto teorico per cui chiamava con sé ogni volta dal 52 in poi fotografi, cineasti ed etnomusicologi. Qui è buffo parlare al plurale perché era sempre solo Diego Carpitella. E come abbiamo già accennato e ridiremo quando cominceremo a parlare della Terra del Rimorso, nel 61 la Terra del Rimorso esce con un disco allegato, quindi diciamo insieme all'oggetto principale della comunicazione scientifica, cioè il libro di cui Ernesto De Martino è autore con la A maiuscola, ci sono anche le appendici firmate dai collaboratori, ma insomma lui era l'autore, c'è il disco delle registrazioni fatte da Diego Carpitella. Quindi
no, volevo solamente fare una parentesi su un po' così. Io ho preso l'edizione del 61 giù in biblioteca, però non ci dà legato, non c'è, forse
all'epoca non c'era il CD, c'erano i dischi, quindi lì la dimensione, questo non so che dire, però in originale uscì con un disco e, come avevo accennato la prima volta, era stato recuperata sanamente questa cosa con un CD nell'edizione del 2008. Quella successiva già non c'è più, in quella originale c'era. Questa del 2008 infatti riproduce tale e quale quella dell'originale, con tanto di schede eccetera. Io le cosa ci abbiamo giù in biblioteca, questa originale non l'ho guardata, però originariamente c'era e appunto ed era una novità obiettivamente nel panorama editoriale italiano. Un altro punto che abbiamo già toccato è quello che io ho chiamato la storia siamo noi. ricordate le letture da note lucane essenzialmente, in cui quel noi è dirimente su chi siamo i noi, ed è su questo che avviene una separazione forte e radicale e non, diciamo, oscillante di De Martino da Croce, perché per Croce i noi che fanno la storia sono i colti e che la studiano anche, e gli egemoni, in buona sostanza, detta poi con linguaggio non crociano, mentre De Martino, fin dalla primissima mossa di naturalismo, storicismo e etnologia, dentro la storia vuole tirarci tutti, quindi anche i primitivi, quelli che poi saranno il mondo magico, quelli che abbiamo visto raccontati in note lucane della Rabbata, del quartiere della Rabbata di Tricarico. E la volta scorsa ho appunto accennato che prima della spedizione del 52 De Martino era già andato in Lucania con Scotellaro e aveva già fatto questa prima scrittura di note lucane che era ancora molto, anche se la formula del folklore progressivo non era ancora stata, non l'aveva ancora coniata De Martino, ma insomma il cuore della questione era questo: la storia, l'ingresso nella storia, la storicità di questa umanità, pur così apparentemente ancora indistinta dalla natura. Tre anni dopo, e quindi con ulteriori ricerche che, come imparate dalle schede messe sul sito, erano già nel frattempo cresciute, con ulteriori ricerche fatte rispetto al 50, De Martino fa un'altra scrittura che fa un po' pandan con note lucane, che si chiama Note di viaggio, anche questa su una rivista non accademica, su nuovi argomenti, e ha diciamo paralleli e differenze significativi con note lucane, perché ancora è una scrittura precedente alla pubblicazione dei due libri che verranno fuori come parte etnografica da questo decennio lucano, cioè Morte e pianto rituale e Sud e magia. Quindi è importante per questo, e ancora come note lucane è tematizzato in modo importante l'io narrante, cioè De Martino si mette in scena, parla di sé nel rapporto con le persone che incontra, però diciamo gli accenni sono gli accenti sono anche diversi. Innanzitutto è un po' un catalogo di tutto il ventaglio dei temi di ricerca che De Martino sta mettendo in campo e che gli creano anche problemi poi di gestione. Non a caso appunto lavora diversi anni sul campo prima di capire che tipo di produzione scientifica tirarne fuori, e in questi soggiorni sta mettendo in campo numerosi temi di ricerca, e questi si trovano un po' tutti in note di viaggio. C'è il lamento funebre, c'è magia, c'è il malocchio, la fascinazione, e si affaccia anche la nozione di angoscia della storia, che è coniata appunto in questo periodo. Quindi il tono, diciamo, è un po' più meno politicizzato e meno l'accento è meno sul tema entrata nella storia, folklore progressivo, eccetera, quanto più sulla proposizione di un ampio ventaglio di tematiche che non sono tanto però un raccontare quello che sta facendo, non è tanto per comunicare i lavori in corso, quanto per diciamo articolare il discorso partito sulla Rabbata e l'umanità della Rabbata e dei Rabbatani con un ventaglio più ampio di documenti e di tematiche. Diciamo che l'approccio è comunque, il tono è ancora, laddove possibile, quello. L'articolo si apre citando un pastore, Luigi Dragonetto, che gli recita alcuni versi, che sono i versi che poi si rifanno a una tipologia presente largamente, che De Martino, di cui De Martino parla e commenta, della nascita sfortunata. Adesso il testo non ce l'ho appresso, ma è: quando sono nato io, mia madre era uscita a fare legna, la culla dove stavo io era di ferro e non si muoveva, il prete che mi doveva battezzare c'aveva un'altra cosa da fare. Una serie di disastri che disegnano la persona che sta al mondo come se non ci stesse. Quindi appunto il tono in cui De Martino ci inserisce è già significativamente diverso rispetto alla rabbata che si rivendica, eccetera. Però subito ci dice De Martino che questi versi li ha ascoltati incontrando Luigi Dragonetto nella Camera del Lavoro di Tricarico. Quindi, diciamo, il contesto è ancora quello, e la chiusa di questo primissimo pezzetto dell'articolo dice: a questo tema della nascita sfortunata, dell'esserci nel mondo come se non ci fossimo, come se non ci si stesse, entrambi, io e Dragonetto, abbiamo fatto un completamento, che però non era un completamento teologico, cioè un riscatto in un'altra vita, eccetera, eccetera, ma un completamento di tipo rivoluzionario. E questa è proprio la chiusa dell'ingresso. Quindi c'è uno scenario un po' diverso e ci introduce a tematiche diverse, ma nello stesso tempo ci tiene a collegarsi, diciamo, con un filo, è il caso di dire, rosso, all'approccio di Note Lucane. Le tematiche appunto che mette in campo sono le più diverse, e le voci che raccoglie sono diverse. È un articolo molto bello, come quello di Note Lucane, come lì avevo voluto leggervi dei passi che mi erano sembrati significativi dell'approccio del De Martino che ci sta dentro in questo campo e di sé parla. E qui volevo leggervi la fine dell'articolo, dopo aver detto qualcosa dell'avvio, quando semplicemente dà la voce a zia Rosa di Grottole, che gli racconta una ninna nanna, che gli recita una ninna nanna, perché appunto in questo testo abbiamo lamenti funebri, scongiuri, pezzi di canti e di repertorio di canti e di poesia popolare, e anche ninne nanne. Sono tutte cose che poi spariranno dalla saggistica che finisce nei libri. Morte e pianto rituale si concentra su un tema solo, su De Magia un po' più largo, ma molto più asciugato rispetto a tutto quello che sta raccogliendo appunto in questi primi anni.
Scusi, io non ho potuto dare una parola, nel senso che lei ha detto che De Martino ha fatto un completamento di tipo rivoluzionario.
No, lui dice, il racconto con cui si apre l'articolo di Note di Viaggio è l'incontro con Luigi Dragonetto, che gli recita un testo. Quindi tutto l'articolo è fatto su questo doppio registro: dare la parola ai suoi interlocutori, e quindi ci riporta testi, e inserire suoi commenti, anche fulminei, che in qualche modo danno il senso che storicamente avevano per lui questi commenti, questi testi che ci offrivano. Allora, il testo che gli ha offerto Dragonetto era appunto un esempio di un genere abbastanza diffuso, quello della nascita infelice, che che è un po' autoironico, parodistico, eccetera, ma che testimonia di una difficoltà di esserci, e che De Martino gli va benissimo, perché col suo schema crisi della presenza, crisi di scatto, eccetera, ci va benissimo. Però la conclusione del dialogo che ci riporta con Dragonetto, con questi con questo brano recitato da Luigi Dragonetto, è: sì, vabbè, nascita sfortunata, a questo mondo ci stiamo male, ma che cosa? Ma ci aspettiamo, per esempio, che nell'altra vita, nell'aldilà, finalmente staremo bene? No, dice De Martino, io e Luigi Dragonetto, allo stare male di questo mondo, opponiamo un lavorare per stare bene in questo mondo. L'aggettivo rivoluzionario sta a chiusa di questo pezzettino, e De Martino dice: io e Luigi Dragonetto, come complemento a questo testo, diciamo, pessimistico, ci abbiamo aggiunto un completamento di tipo rivoluzionario e non teologico. Appunto, è tutto fatto così l'articolo di De Martino. E questa parte finale sulla Ninna Nanna un po' è simile, anche se più sfumata, diciamo, come conclusione. Dice: zia Rosa di Grottolo è una vecchietta che sa molte ninne nanne, si è sposata assai giovane, adesso ha poco meno di 80 anni, quindi per mezzo secolo ha cullato bambini, prima i figli, poi i nipoti e i pronipoti. Zia Rosa crea le sue ninne nanne, le crea, si intende, al modo della creazione popolare, combinando insieme, quasi ogni volta in modo diverso, una serie di distici tradizionali, attinti nella immensa riserva della sua memoria culturale di madre. Per quanti sforzi abbia fatto, non sono riuscito a farmi cantare due volte la stessa ninna nanna. Come in un caleidoscopio, i frammenti lirici della tradizione tornavano sempre in combinazione nuova. Quindi dà anche un'idea di come funziona la produzione della cultura popolare, in questo caso le ninne nanne. Una delle sue ninne nanne, presa per così dire al volo, dice, e leggo direttamente la traduzione di De Martino, e non c'è il testo in dialetto, e poi c'è la traduzione di De Martino: dormi figlio mio, dormi e riposa, letto di menta e cuscino di rosa. Il sonno si è promesso, ma non viene, un altro figlio di mamma se lo tiene. Sonno con sonno si vanno combattendo, gli occhi del ninno mio si vanno addormentando. Chiudili gli occhi tuoi che vanno chiusi, rami di coralli preziosi. Chiudili gli occhi tuoi che sono belli, fontana in cui vivono gli uccelli. Dormi, mio figlio, che mamma ti canta, figlio di cavalieri, nipote di regnanti. Fammi il sonno che ne fanno i santi, figli sono tutti quanti. Questo è il testo. Le ultime due righe dell'articolo sono il commento di De Martino: figli sono tutti quanti, al di là dei cavalieri, al di là dei regnanti, al di là degli stessi santi. E quindi il tema dell'umanità, che richiamavamo in Lote Lucane, è qui reso in forma squisitamente poetica, lasciando quasi l'ultima parola a zia Rosa di Grottole, ma appunto De Martino, appoggiandosi e quindi in questo caso valorizzando al massimo la testimonianza che raccoglie, prosegue nel suo discorso sulla storia e sull'umanità, anche di questa umanità dolente apparentemente ai margini della storia. In questo ventaglio molto largo di tematiche che De Martino va affrontando con una certa fatica, poi dal punto di vista critico, non dal punto di vista della produzione etnografica, ma dal punto di vista della sistemazione critica, Angelini ci fa notare come la prima guida che De Martino sceglie per il suo approccio al campo organizzato in Lucania è Carlo Levi. Carlo Levi e il testo, a parte che è andato, insomma, ci ha parlato, ne ha parlato di persona con lei del suo andare in Basilicata, ma proprio il testo del Cristo si è fermato ad Eboli come una specie di repertorio dell'immaginario e del magismo lucano. E la formula che dà come filo conduttore ai suoi collaboratori sul campo in queste prime uscite organizzate è una formula estremamente generale, dalla culla alla bara, che era una formula classica del folclorismo e della raccolta di materiale folclorico che informava di sé, per esempio, grandi manuali, quello di Van Gennep, che era il più moderno, diciamo, il più ampio anche per la modernità dell'autore, che in numerosi volumi tracciava un quadro abbastanza esaustivo del folklore francese contemporaneo. L'ultimo volume si editò appena dopo la morte di Van Gennep. Dalla culla alla bara vuol dire dall'inizio della vita fino alla sua conclusione, seguendo Van Gennep, ricordate, era quello dei riti di passaggio, quindi seguendo la scansione per grandi tappe della vita delle persone. De Martino dà appunto inizialmente questa indicazione di base già nell'ottobre del 52 e la porta avanti per un certo periodo, perché appunto, come vediamo in Note di viaggio, che già è successivo, ancora c'è un progetto molto vasto di raccolta di materiale, e non c'è una chiarezza di isolamento di determinati temi su cui lavorare. Questa chiarezza si viene facendo man mano negli anni successivi e viene a maturazione con la separazione, diciamo, dei due grandi blocchi di tematiche che era venuto incontrando, quella della lamentazione funebre e quella della magia. La lamentazione funebre prende la precedenza, diciamo, perché gli si presenta nella difficoltà di governare il materiale in qualche modo riconducibile al magismo. La lamentazione funebre si presenta come un qualche cosa di più compatto, come un genere più compatto e già più relativamente agevolmente inseribile in un discorso di carattere storico più ampio, per, diciamo, il carattere già ben documentato, discusso, eccetera, dei suoi antecedenti storici. E quindi le spedizioni successive che vanno avanti per il decennio, più di una sono centrate, come abbiamo già accennato, esattamente alla raccolta di testimonianze sulla lamentazione funebre, e nel 58 esce Morte e pianto rituale. A questo punto gli si era venuto chiarendo anche il discorso del magismo, però non più, come sottolinea bene Angelini, non più in termini di mondo magico. La nozione e tutto il discorso del libro del mondo magico si presta male di fatto a essere impiegato come tale nelle ricerche lucane, e la formula che usa Angelini per qualificare questo, diciamo, lavoro di decantazione, di chiarificazione concettuale di De Martino e di asciugamento del materiale etnografico sul magismo lucano, dice Angelini che De Martino cerca di strappare l'oggetto magia alla storico e a culturale, virgolette, paese delle meraviglie in cui è stato fino allora confinato. Proposito, si è detto una volta per tutte che non manda all'aria l'intelaiatura della storia del magismo da lui tracciata negli anni 40, ma che sconfessa certamente la nozione di, virgolette, mondo magico. Qui Angelini fa punto e va avanti. Sconfessa la nozione di mondo magico non vuol dire che De Martino si rimangia il concetto di mondo magico e, diciamo, torna indietro rispetto a quello che bene o male è rimasto il suo libro più impegnativo, ma dobbiamo, io direi, interpretarla in un duplice senso: non più mondo al singolare, ma mondi, e non più mondo come un qualcosa alla quale l'idea di mondo rimanda, cioè di conchiuso, ma sistemi, appunto al plurale, che interagiscono con altri e fanno parte di realtà più vaste, di sistemi complessi in cui le singole istituzioni, la lamentazione funebre, la bassa magia cerimoniale lucana, come la chiamerà in Sud e Magia, il tarantismo dell'ultima ricerca in Salento, sistemi al loro interno dotati di una qualche coerenza, efficacia e funzionalità, ma che fanno parte di altri insiemi e ciascuno dei suoi, appunto, tre libri, Morte e pianto rituale, Sud e Magia e La terra del rimorso, si vengono costruendo solo in parte sui risultati delle relative etnografie, ma sono costruiti in un dialogo, appunto, tra i dati etnografici e problematiche di carattere storico, storico-religiose, più vaste, più larghe, sia da un punto di vista cronologico, sia da un punto di vista geografico, sia soprattutto di ciò che mirano a ricostruire, cioè a mostrare sempre una dialettica alto-basso, egemone subalterno, popolare colto. E in tutti e tre i libri c'è una parte che è presa dal lavoro di campo, e per esempio in Sud e Magia apre il libro in modo abbastanza volutamente scioccante, cioè esibito come tale, e però poi dopo c'è sempre un lavoro di carattere storico che affronta l'esame di una letteratura colta che parla in parte degli stessi temi, come sarà per esempio per il tarantismo, e in parte di altri temi che lui, De Martino, mette in dialogo con i dati dell'etnografia. È in questo momento, cioè, che il tutto gli si viene configurando come il progetto di una storia religiosa del Sud. Quindi ogni singola ricerca che diventa un passaggio di questo progetto più generale, una storia religiosa del Sud, in cui la parte popolare, la parte vissuta concretamente dagli strati subalterni e che lui ricostruisce etnograficamente, è sempre in dialogo con la parte colta, rappresentata ovviamente dal cattolicesimo e dal personale specializzato del cattolicesimo, gli intellettuali organici del cattolicesimo, per dirla in termini gramsciani, e cioè il clero, quelli che i subalterni non hanno, ma con un duplice movimento, però: non solo rintracciare nel popolare cosa c'è di colto, di cattolico, eccetera, ma anche all'inverso, cioè quanto di fatto ogni discorso religioso, per quanto organizzato, con una tradizione millenaria alle spalle, con una gerarchia, una serie di testi a cui fare riferimento non può non contenere in sé un aspetto mitico rituale, che è una componente, diciamo, assolutamente qualificante del fatto religioso e dell'esperienza religiosa. E De Martino in qualche modo per questa via rivaluta anche la capacità dell'intellettualità cattolica, cioè banalmente dei sacerdoti, non solo quelli di alto rango, anche i semplici preti di paese, di saper dialogare con queste parti di cultura, di esigenze che potevano sfuggire al loro controllo. Cioè non è ovvio che la religione vince sempre, che il cattolicesimo vince sempre, che tutti vanno per definizione in chiesa, che l'autorità del parroco è per definizione riconosciuta. Se questo è stato, e largamente è stato, nel nostro meridione e non solo, è anche frutto di una lotta abilmente condotta, di una politica culturale abilmente ed efficacemente condotta, che ha saputo dialogare con le formazioni storico-culturali precedenti e sopravviventi con le quali si trovava a confrontarsi. E De Martino da questo punto di vista, per esempio, non esita a polemizzare con altre tradizioni come quella protestante, che in nome di, ricordate, l'ho citato, la rivoluzione che nel discorso storico di Gramsci l'esperienza del protestantesimo è vista in termini positivi, lasciando perdere i contenuti religiosi naturalmente, ma dal punto di vista dell'esperienza storica che alcune nazioni hanno vissuto come fenomeno di riforma popolare effettiva, però da un punto di vista contenutistico, per esempio in nazioni come quella italiana dove il protestantesimo non è mai stato maggioritario, a livello se non altro di letteratura si riscontra una notevole rigidità di contenuti, e questo ce lo raccontava per esempio di recente anche un nostro collega che avete sicuramente poi occasione di conoscere se già non l'avete incontrato, Alessandro Lupo, che si occupa di Messico, è laddove il cattolicesimo si mostra molto più in grado di dialogare con la religiosità autoctona di quanto non faccia il protestantesimo, che pure ha una grande capacità di proselitismo, ma in nome di un rigore concettuale e di un sistema conchiuso che va accettato come tale, di fronte al quale tutto ciò che non gli corrisponde è condannato seccamente come superstizione, come cosa da superare tout court. Nelle indagini sul campo di De Martino lui appunto mette spesso in luce viceversa questa capacità di penetrazione del cattolicesimo nelle forme di religiosità che aveva già trovato sul campo, riuscendo anche a mantenerle in vita per certi aspetti in dialogo con le sue proprie forme, quindi una capacità di osmosi che appunto non è una cosa automatica e una cosa ovvia, ma è una cosa conseguita sulla quale il cattolicesimo ha operato scientemente, diciamo. Sì. Il discorso è sempre in ultima analisi di lotta, cioè è un soppiantare, è un inglobare, eccetera. Ma nel tarantismo, diciamo, il fine del cristianesimo, ma come anche quello dell'intelligenza illuminata, dell'illuminismo di Ernesto De Martino in persona, è comunque augurarsi che determinate forme scompaiano. Ma dove vanno le tarantate? Alla fine, nella cappella di San Paolo. E questo è il segno di una egemonia che la Chiesa e il cattolicesimo è riuscito a instaurare. Lo vedremo ampiamente. De Martino fa una distinzione tra il tarantismo che si vede nelle case delle tarantate, con la musica, con una serie di accenni di cose che la letteratura ci dice in passato essere molto presenti come simbologia, e adesso presenti e adesso alla fine degli anni 50 presenti per citazioni e non di più, ormai sparite sostanzialmente, ma la musica è rimasta, e un complesso che diciamo funziona. In chiesa la musica non c'è. In chiesa, dice, noi assistiamo alla riduzione del tarantismo a fenomeno psicopatologico, morto, pura sofferenza, esibizione di sofferenza. Quindi, visto dall'interno della dinamica storica del fenomeno tarantismo, l'arrivo nel luogo deputato del culto cattolico è la fine, è la morte, una morte che continua a morire ogni anno, perché le tarantate ogni anno andavano alla cappella. Ma diciamo non è tanto qui, cioè non è solo questo quello che De Martino mette in evidenza, ma anche la capacità appunto di penetrazione. Santo Paolo mio delle tarante, cioè l'identificazione fra la taranta e San Paolo medesimo. San Paolo mi dà il male e San Paolo me lo toglie. Dunque la capacità di entrare nell'universo simbolico, nel simbolismo che viene da lontano, ma non da lontanissimo, perché secondo l'ipotesi di ricostruzione storica che fa De Martino, appunto, lo vedremo, grosso modo si parte dal Medioevo con il tarantismo come lo si conosce nei suoi esiti finali nel Salento alla fine degli anni 50. Ma comunque per qualche secolo è andato avanti, diciamo, in forme ben più autonome, ben più coese, traendo alimenti da diverse fonti. La capacità di penetrazione pian piano della religione cattolica è uno degli ingredienti della disgregazione, sicuramente, se non il principale, insieme insomma a tutti gli altri svolgimenti della società, del mondo moderno, eccetera eccetera, ma è anche un indice leggibile dallo storico delle religioni Ernesto De Martino, come questa capacità di dialogo. Cioè non c'è io ti vieto di, punto. C'è anche io ti vieto di un sacco di cose. Per esempio in chiesa non puoi fare la musica. Ma soprattutto c'è la capacità di entrare, e quindi una capacità di egemonia, non solo di dominio. E le cose alla lunga non si vincono, le lotte appunto alla lunga non si vincono, solo con il dominio, ma l'egemonia è indispensabile. Questo è appunto un po' una costante, parlando di storia religiosa del Sud, delle ricerche di De Martino, di andare a vedere complesso per complesso studiato, Lamentazione, Magia, tarantismo, in cosa consisteva questa commistione e questa capacità di penetrazione da parte del cristianesimo, che era anche poi una capacità di dialogo anche dal basso verso l'alto, almeno in parte. Altre domande? Allora, pausa delle 6.